me sing again. Well, why if your nails fi do a me, bills fi pay a me, ear fi do a me, and you're making fun of me.
Allora, eccoci di nuovo in diretta. Sono da poco passate le 12:15. Cambiamo argomento e cerchiamo un po' di addentrarci, incunearci in un tema, insomma, che non è proprio facile, ma è doveroso da parte nostra cercare un po' di comprenderne le logiche, le dinamiche e i meccanismi, anche perché è una situazione che ci riguarda anche da vicino, se vogliamo. Stiamo parlando chiaramente della situazione debitoria che, insomma, vede esposte le banche cipriote. Questo salvataggio proposto attraverso un piano di rastrellamento dei depositi, dei conto correnti superiori a 100.000 euro in queste banche, proposto appunto dalla Troica, dalla BCE, dall'Unione Europea. Per adesso a Cipro la situazione è abbastanza così, oserei dire, insomma, drammatiche. Sono giornate convulse in cui si sono attivate anche tantissime manifestazioni, mobilitazioni delle categorie più impensabili da certi punti di vista, perché oltretutto, insomma, la percezione della crisi è molto molto forte, anche perché le banche sono chiuse e lo saranno anche per tutto il resto della settimana. Noi siamo al telefono con Maurizio Donato. Ciao Maurizio.
Ciao Luciano, buongiorno.
Ciao, tu sei un esperto di economia, quindi ci siamo rivolti a te per cercare un po' di fare chiarezza su questa situazione. Una situazione peraltro che parte anche da lontano e che credo, insomma, sia collegata alla situazione debitoria della Grecia.
Sì, una delle ragioni per cui il sistema bancario cipriota è fallito e che molte di queste banche, soprattutto la più importante che è stata dichiarata quasi ufficialmente fallita, aveva investito molto sul debito pubblico greco e quindi hanno subito le conseguenze di quello che è successo in Grecia. Ma l'altra ragione, forse ancora più profonda, più di lungo periodo, è che Cipro è più o meno un paradiso fiscale.
Certo.
Se tu cerchi di attrarre investimenti da parte delle imprese stabilendo le tasse al 10%, è chiaro che arrivano imprese, soprattutto finanziarie, in questo caso sembra che molte venissero dalla Russia, e tutto questo provoca la situazione per cui gli attivi bancari a Cipro sono qualcosa come 8-10 volte
il PIL.
Naturalmente non è una posizione unicamente cipriota. L'altro stato che ha le stesse condizioni è Malta. Gli attivi bancari a Malta sono 8 volte il valore del PIL, ma forse il caso di scuola, quello più grande di tutti, che quindi dovrebbe essere il primo a fallire, è il Lussemburgo. In Lussemburgo gli attivi bancari sono 23 volte il PIL. Quindi c'è una situazione dell'Unione Europea in cui convivono accanto agli stati, tra virgolette, normali, quasi altrettanti paradisi fiscali. Si può dire che ogni paese ce n'ha uno, poi qualcuno ce n'ha addirittura due. Pensate al caso di San Marino per l'Italia, ma anche in un certo senso alla Città del Vaticano. E quindi capita che gli affari sporchi vengono spesso gestiti da questi stati, che sono dei veri e propri doppi osceni, come direbbe uno psicanalista lacaniano, cioè sono i luoghi dove si svolgono tutte le attività normalmente illegali che non si possono svolgere negli stati. Quello che rende la cosa complicata è il fatto che sono proprio mischiate le attività e le conseguenze delle attività bancarie con quelle dello Stato, per cui non si capisce per modo di dire se stai salvando sempre, tra virgolette, lo Stato o se stai salvando le banche. E su questo a Cipro l'Unione Europea ha fatto un pasticcio, soprattutto nei primi giorni, quando hanno chiamato, o sembrava che volessero chiamare a concorrere al salvataggio delle banche, cioè di Cipro, anche i correntisti che avevano conti correnti di somme non enormi. Poi hanno cambiato idea e adesso a pagare saranno i correntisti con importi superiori ai 100.000 euro. In effetti la frammistione fra banche e stati rende le cose complicate, perché quando fallisce una impresa e dunque anche una banca esistono delle leggi, le leggi fallimentari, che regolano in un certo senso chi deve essere chiamato a pagare per primo, chi per secondo, chi per terzo. C'è un ordine. Normalmente pagano prima gli azionisti, come è giusto che sia, poi pagano gli obbligazionisti. Quello che non si poteva prevedere da parte dei legislatori è che saremmo entrati in una fase in cui falliscono gli stati. Allora ecco la difficoltà: non c'è una normativa internazionale che regola il fallimento degli stati.
Ovvio. Senti, peraltro attraverso questo piano che prevede appunto la tassa sui depositi, non è detto che Cipro possa risolvere il problema delle banche che vuole salvare, nel senso che sta comunque nel frattempo anche perlustrando altre scelte, cercando ad esempio di coinvolgere in modo particolare sempre la Russia e svendendo a quel punto anche ad esempio i diritti di sfruttamento per i gas e quant'altro, quindi è una situazione ancora in fieri.
Sì, e questo poi è il classico, che quando ti trovi ad avere fatto investimenti speculativi di cui non si sono avvantaggiati tutti i cittadini, non si sono avvantaggiati sicuramente i lavoratori salariati o quelli a basso reddito, ma sicuramente si sono avvantaggiati gli strati più ricchi della popolazione, quando devi salvare le cose poi vai a mettere le mani su quelle che sono le risorse naturali strategiche. Per cui se è vero, come sembra, che siano i russi i maggiori investitori, è anche possibile che siano loro a dover intervenire e naturalmente che siano loro a volere pretendere in cambio il diritto di sfruttamento sulle risorse non esigue, a quanto pare, di Cipro. Qua quello che ci dice questa vicenda è, da una parte, l'insipienza totale, il fallimento politico dell'Unione Europea. Non ne azzeccano una, dalla Grecia al salvataggio dell'Irlanda, quello che hanno fatto col Portogallo, con la Spagna, non sono minimamente attrezzati e quindi brancolano nel buio, navigano a vista. E poi soprattutto la cosa ancora più importante è che la crisi strutturale del capitalismo sembra veramente che abbia il suo epicentro in Europa, e quindi le tensioni non sono per nulla finite, perché c'è ancora da sgonfiare questa bolla speculativa. Quello che si dice in questi giorni della Slovenia
sì,
è un po' lo stesso modello che c'è stato in Irlanda e che c'è stato in Spagna, cioè prestiti concessi dalle banche per importi enormemente superiori ai depositi. Questi prestiti per lo più sono andati a investimenti speculativi o nel settore immobiliare o in quello della finanza. Dopo un po' non rientri da questi investimenti perché è impossibile farlo, chiedi aiuto. La novità è che a questo punto, e diciamo che in un certo senso c'è un elemento interessante, quando si dice, guardate, non è più possibile che siano solo i settori pubblici, il settore pubblico, a dover intervenire per il fallimento delle banche, beh, questo è interessante. Quando fallisce una banca, il discorso che facevamo prima, devono essere gli azionisti a pagarne le conseguenze. In altre parole, non si possono svenare gli stati europei per andare appresso alle banche. È arrivato il momento di dire che quando una banca fallisce, fallisce, punto. E questo vale anche, se vuoi, per il discorso del Monte dei Paschi di Siena o per altre,
certo,
banche che possono essere, cioè i fondi pubblici non dovrebbero andare, soprattutto in un momento come questo, alle banche.
E che è invece quello che è successo negli ultimi anni, a partire dai salvataggi fatti a partire dal 2008 negli Stati Uniti, ma anche da noi in Europa. Insomma, è questo, diciamo, la strada invece che si è scelta fino adesso, cioè quella di salvare le banche, anzi dirottando poi attraverso la pressione fiscale e quant'altro, insomma, anche altre risorse per il salvataggio degli istituti bancari. E a proposito di questo, Maurizio, all'establishment del nostro paese comunque si è affrettato a dichiarare la solidità, diciamo, della situazione italiana. Questa parola però, contagio, insomma, la si sente davvero molto spesso, rimbalza da una parte e dall'altra. Com'è la situazione invece? È proprio così?
Ma la situazione è più o meno di questo tipo per quanto riguarda l'aggregato economico che viene definito famiglie, cioè il settore privato, diciamo le famiglie dei lavoratori, i consumatori. Abbiamo un rapporto fra reddito e consumi abbastanza buono, cioè le famiglie italiane sono relativamente poco indebitate rispetto al settore bancario. Ovviamente è un aggregato questo che statisticamente non vuol dire niente, perché è una media. Ci sono in Italia famiglie ricchissime, la distribuzione della ricchezza è diventata molto più diseguale in questi anni e all'incirca il 10% delle famiglie italiane ha la metà della ricchezza italiana, che a sua volta non è poca cosa. I tedeschi dicono, istituti di ricerca tedeschi, guardate, le famiglie italiane sono più ricche di quelle tedesche. Quindi dal punto di vista del settore privato le famiglie non sono ancora indebitate. L'Italia aveva storicamente il tasso di risparmio più alto del mondo assieme al Giappone, fin troppo alto, pensa, 10 anni fa era più del 20% del reddito, adesso siamo arrivati rapidamente al 9%, però è un livello migliore di quello delle famiglie americane o inglesi, che sono storicamente indebitate per un modello anche culturale diverso. Le imprese, anche qui, le imprese piccole sono fortemente indebitate, sono a rischio ogni giorno di più. Le imprese grandi in Italia sono pochissime, le imprese medie sono quella fascia del settore industriale che ha garantito la tenuta dell'industria. Le banche italiane sono relativamente combinate meglio di quelle degli altri paesi europei, ma è sempre un relativo. Il settore pubblico, che poi è il grande accusato normalmente, il rapporto deficit-PIL per effetto della cura da cavallo del governo Tremonti, Berlusconi prima e Monti adesso, ha dei conti pubblici che sono fra i migliori d'Europa. Il rapporto deficit-PIL è bassissimo, certo c'è questo debito pubblico rispetto al PIL che è molto elevato, ma è una storia vecchia e che da un certo punto di vista, cioè se non ci si pagano sopra tassi di interessi da usura, può anche reggere. Quindi questa è la situazione italiana, molto, come dire, traballante, però oggettivamente non peggiore di quella di altri paesi europei, penso per esempio alla Francia. Insomma, siamo lì, siamo tutti più o meno appesi.
Ho capito, va bene. Questo poi, insomma, non vuol dire che non ci siano tutta una serie di problemi da affrontare relativamente alla situazione poi oggettiva, insomma, di vita delle famiglie, delle persone che si trovano nel nostro paese, proprio in virtù dei provvedimenti presi da gli ultimi governi, in virtù dei quali, insomma, si è deciso ormai costituzionalmente di mantenere la barra dritta verso una, diciamo, impossibilità di far leva sulla spesa pubblica, anche per la concessione, anche per le imprese, non solo, insomma, per le spese sociali. E questo chiaramente implica una situazione molto grave dal punto di vista della riduzione dei consumi, eccetera eccetera, che si sente materialmente, no?
Sì, c'è un giudizio che è stato dato e viene dato ancora spesso a proposito del governo Monti, che dice più o meno così: certo, Monti ha restituito la credibilità internazionale all'Italia, però ha penalizzato i consumi, le fasce popolari, eccetera. Beh, io direi non però, ma che la ripresa della credibilità internazionale dell'Italia è stata fatta proprio perché il governo Monti ha usato la mano pesante sui pensionati, sui lavoratori, ha imposto la costituzionalizzazione del vincolo di bilancio, per cui è una situazione in cui comunque veramente sembra impossibile uscire. Tu hai il settore pubblico dell'economia e il settore privato. Se il settore privato, come sta accadendo in questi anni, essendo ultra indebitato in generale, in media, risparmia, cioè spende di meno, tira la cinghia, non puoi avere contemporaneamente una politica di austerità. È molto semplice da spiegare e da capire, ma pare che i governi europei non lo capisca. Cioè tu non puoi avere l'austerity, non puoi ridurre la spesa pubblica mentre la sta riducendo anche il settore privato. Al limite, in una fase di espansione del settore privato, quando la domanda tira, quando le cose vanno bene, quello è il momento in cui tu puoi chiedere, ammesso che sia il caso, dal punto di vista sociale, facendo le scelte giuste, perché chiaro, c'è spesa e spesa, non è che l'aggregato spesa pubblica in generale sia buono o negativo. Un conto è spendere per gli asili nido, un conto è spendere per gli F-35, questo è evidente. Certo. Però se tu vuoi ridurre la spesa pubblica o aumentare le tasse, che è la stessa cosa, esattamente nel momento in cui la spesa privata si riduce, ecco che siamo alla situazione disastrosa in cui il governo Monti e le politiche di austerità hanno ridotto l'Italia. Per cui è evidente che se ci doveva essere una discussione per la campagna elettorale, se ci doveva essere una discussione in questi giorni per la formazione del nuovo governo, mi sembra che i punti dovevano essere questi, cioè chi è disposto a rimettere in discussione la logica dell'austerità, quindi uscire da questa gabbia del patto di stabilità europea, ma sembra che da questo punto di vista, insomma, ci sentano in pochi.
Senti, un'ultima osservazione, siccome prima hai accennato anche al paese d'oltre Alpe, facendo riferimento, mi è parso di capire, a una situazione di crisi finanziaria a livello bancario che è superiore anche a quella nostra, così giusto per capire, ma quindi c'è la possibilità in un certo senso che dal punto di vista delle relazioni tra stati all'interno dell'Unione Europea, come dire, la Francia possa essere uno di quei paesi in grado, diciamo, di far desistere la Merkel dalle politiche di tipo monetarista, insomma?
Io penso di sì, perché la Francia è esattamente il paese di cerniera fra quella che viene definita ed è nei fatti l'Europa del Nord, cioè Germania, Olanda, i paesi del Nord Europa, e i cosiddetti gipsy, Grecia, Italia, Portogallo. La Francia pensa di essere il meno forte tra i paesi forti, ma come conti assomiglia molto di più ad essere il capofila dei paesi deboli. Allora, se si profilasse uno scenario in cui si vada verso il doppio euro, in cui si rompe questa gabbia dell'unione monetaria per uno scenario in cui ci sono due monete diverse, la cosiddetta Europa a due velocità, insomma l'alternativa forse meno peggiore rispetto a quella, secondo me molto complicata, del ritorno alle valute nazionali, lo dico per chi ancora sogna la lira come antidoto ai guai dell'euro, allora in questo caso la Francia, che ha una potenza politica, economica, militare di primo ordine, potrebbe esercitare un ruolo in questo senso. Un po' Hollande lo dice, però mi sembra molto molto poco rispetto alle esigenze. Poi sai, c'è una questione di tempi, perché un conto è discutere di queste cose in una situazione normale, un conto è farlo in un contesto come quello di queste settimane, in cui la crisi avanza ad una velocità terribile, cioè qui ogni giorno chiudono imprese e negozi e decine di lavoratori vanno in mezzo alla strada, oramai è una strage continua, per cui credo che la questione del tempo pure sia cruciale, ci vuole una qualche inversione di tendenza forte e immagino che debba venire adesso, altrimenti dopo potrebbe essere un po' tardi.
Perfetto, Maurizio, noi ti ringraziamo anche per insomma la linearità dei tuoi ragionamenti.
Grazie a voi.
E quindi niente, ti facciamo un grande saluto e ti diciamo buona giornata.
Ciao a tutti.
Ciao.